Dal Salmo 64. Per te il silenzio e lode, o Dio, in Sion. A te si sciolgono i voti. A te che ascolti la preghiera. Viene ogni mortale.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri delitti. Beato chi ha scelto perché ti stia vicino. Abiterà nei tuoi atri.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sacre del tuo tempio. Con i prodigi della tua giustizia, tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza.
Mostraci, Signore, la tua misericordia. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Commentiamo con voi oggi la liturgia della parola di questa sesta domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, sempre secondo il rito ambrosiano. Nella prima lettura, che non abbiamo letto, ma che cito perché effettivamente conferma quello che è stato raccontato da Gesù nella sua parabola, Isaia, prima lettura, afferma che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Ecco, la parabola di Gesù ce ne offre oggi un esempio. Un padrone che ingaggia lavoratori a tutte le ore del giorno e alla fine della giornata incomincia a pagare gli ultimi arrivati, anziché i primi. E già questo sorprende, perché solitamente chi si affatica e lavora tutto il giorno merita una precedenza. Chi si sforza e si impegna di più richiede che venga pagato o che gli venga consegnato un premio. Ma la vera sorpresa è che il padrone dà a tutti la stessa paga, agli ultimi come ai primi. Non è giusto, dicono gli operai della prima ora. Una sola ora di lavoro non merita la stessa paga di un'intera giornata. Dio chiama ad ogni ora, quando crede e come crede. Questo è una considerazione, una prima considerazione al di là di tutto e prima di tutto che noi dobbiamo fare. Per cui la chiamata arriva. Se presto o tardi non ha importanza. L'importanza però consiste nell'essere pronti a rispondere alla chiamata e, se questa giunge, afferrare la propria unica occasione. Erano senza lavoro gli operai, quindi il Signore chiama tutte le ore, questo padrone concede, propone, dà la possibilità a questa gente di lavorare. E quindi è un'occasione che va sfruttata, che va utilizzata. Inoltre il padrone comincia a pagare gli ultimi anziché i primi. I primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi, si dice. Cioè il regno di Dio funziona veramente alla rovescia. Le posizioni sono capovolte, le gerarchie dei valori sono stravolte. Dio ha un metro diverso, preferisce gli ultimi ai primi, vale a dire preferisce i peccatori ai giusti, arroganti, gli umili ai sapienti, perché, come Gesù dirà altrove, il medico va a trovare l'ammalato. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si possano convertire. Ecco, dobbiamo entrare in una logica del Vangelo. Se vogliamo interpretare correttamente questa parabola, dobbiamo entrare in una logica del Vangelo, nella logica del Vangelo, che non è quella degli uomini, e che è più ampia. Il centro della parabola però sta nel fatto che gli ultimi furono pagati come i primi. La giustizia di Dio è completamente diversa. Ma quello che meraviglia, per cui gli operai della prima ora si lamentano, che costoro sono convinti, siccome hanno lavorato di più, hanno faticato di più, sono convinti di ottenere un premio, una paga superiore. E qui si scontra la nostra logica con la logica di Dio. Si scontra quello che è il progetto di Dio con quello che è il progetto degli uomini. E il progetto di Dio è fare giustizia. Cosa vuol dire fare giustizia per Dio? Vuol dire essere misericordiosi. Vuol dire dare a ciascuno il suo. In questo caso, il denaro al giorno pattuito era quello assolutamente indispensabile per poter portare avanti, dar da mangiare a se stessi e alla propria famiglia. Allora Gesù, il Signore, dice: costui che ha lavorato un'ora sola per motivi che qui non vengono evidenziati, però anche costui che ha lavorato un'ora sola ha diritto alla fine della giornata di mantenere se stesso e la propria famiglia. E allora gli do un denaro. Chi ha lavorato di più non importa, perché io con lui, secondo contratto verbale, orale, non scritto, io con lui ho pattuito un denaro, quindi gli do quello che ho concordato con lui all'inizio della giornata, quando l'ho assoldato a lavorare nei miei campi, nella mia vigna. Ecco, questa è la logica di Dio, che si preoccupa di non far mancare niente a nessuno e di dare a ciascuno il suo, cioè quello di cui ha necessariamente bisogno per campare, per vivere. Ma lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Questo Vangelo ci fa proprio vedere la premura che Dio ha per ciascuno di noi, la premura che ha di far sentire tutti utili, tutti importanti, e quindi di impegnare tutti, i primi, quelli di mezzo e gli ultimi, nel lavoro per il regno, nel lavoro durante la vita, nel corso della vita, perché nel Vangelo c'è l'esempio di una giornata, però questa giornata potrebbe significare tutta la nostra vita e potrebbe significare ciascuno di noi, o nella prima ora o a metà giornata o addirittura alla fine. Io credo che ci possiamo poi ritrovare in ciascuno di questi lavoratori. A volte siamo quelli della prima ora, a volte siamo quelli di mezzo, a volte siamo quelli delle 5 del pomeriggio, insomma. Quindi penso che già questo ci dovrebbe procurare nel cuore un senso di misericordia verso anche gli altri fratelli che magari appunto vengano chiamati anche loro ad ore differenti. Quindi un Dio, come dicevo all'inizio, che si preoccupa proprio per ciascuno di noi, che durante tutta la vita ha questa preoccupazione, anche il fatto dell'orario, no? Al mattino presto, poi alle 9, poi a metà, poi alle 5. Cioè il Signore non si stanca mai di cercarci, di venirci incontro, di chiederci di vivere secondo la sua volontà, di vivere come ha fatto Gesù, di fare le cose buone e belle che anche Gesù ha fatto nel corso della sua vita. Questa è la prima cosa che mi viene in mente. Poi vorrei leggere come riferimento la lettera di San Paolo agli Efesini, quando dice: «Per grazia siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo». E già qui c'è un po' la spiegazione di questo Vangelo, no? Gli operai della prima ora, giustamente secondo il mondo, hanno mormorato perché hanno ricevuto lo stesso denaro che hanno ricevuto quelli dell'ultima ora. Però qui San Paolo ce lo spiega bene: per grazia siamo salvi, e non viene da noi, ma è dono di Dio, e non viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Questo vuol dire che dobbiamo metterci in un'altra ottica. Non dobbiamo fare le cose per avere poi il premio, ma dobbiamo farle perché amiamo, perché crediamo nel Signore Gesù, perché crediamo in quello che Lui ci chiede, perché vogliamo vivere secondo la sua volontà, perché lo amiamo. Spesso invece noi ci ritroviamo un po' come gli operai della prima ora, che mormorano perché dicono: ma come? Io ho sempre vissuto bene, ho fatto bene, ho amato gli altri, ho fatto questo, ho fatto l'altro, perché anche l'altro che non ha fatto così viene premiato? Quante volte questi pensieri ci prendono il cuore? Ma perché ci prendono il cuore? Io mi sono chiesta perché noi pensiamo così, leggendo questo Vangelo, e ho pensato che l'amore di Dio è così grande, che raggiunge tutti, che non fa preferenze di persone, che usa una misericordia, come diceva prima Padre Gianni, infinita. È una giustizia, quella di Dio, che è basata sull'amore e sulla misericordia, e quindi è una giustizia differente dalla nostra. E proprio perché Lui ama ed è misericordioso, ragiona così e dà un denaro a tutti. E proprio perché noi facciamo fatica invece ad avere questo tipo di amore, questo tipo di misericordia, ci basiamo di più sulla giustizia, che spesso è una giustizia solo umana e non ha niente a che vedere con l'amore e la misericordia del Signore Gesù. Quindi davvero dobbiamo chiedere al Signore Gesù di aiutarci a dilatare il cuore, ad avere un cuore pieno di amore e di misericordia, così allora potremo ragionare come ragiona Lui, anche riguardo all'aiuto ai fratelli, anche riguardo al giudizio sugli altri in base a quello che fanno o che non fanno. Se siamo amati tanto da Dio e vogliamo amare tanto come ha fatto Lui, usciamo fuori da questo modo di vedere le cose e diventiamo gratuiti secondo quello che dice San Paolo, no? Perché noi per grazia siamo salvati e non possiamo vantarci delle opere, perché appunto siamo opera di Dio. E che bello pensare di essere opera di Dio e non di farci da soli come opera nostra, no? Ma è Dio che ci fa, è Dio che opera in noi, è Dio che ci rende capaci di amare, che ci rende santi. Certo, noi abbiamo da parte nostra l'impegno di dire di sì, di assecondare questo suo piano di salvezza, di andargli dietro, però poi è Lui quello che fa, è Lui il grande, è Lui il giusto, è Lui il misericordioso, e noi possiamo su questa scia imparare da Lui ad essere misericordiosi.
Penso che non sia facile accettare veramente un Dio che, anziché premiare i buoni e castigare i malvagi, fa invece, come dice Matteo 5,45, sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, offrendo a tutti quanti indistintamente il suo amore. Un Dio del genere in fondo ci sembra ingiusto, come proprio lo è il padrone della parabola narrata da Gesù. E in fondo, come hai detto tu, Irene, un po' tutti siamo attraversati da questi pensieri, no? In fondo, pensiamo che questo padrone non abbia fatto la cosa giusta. Ho riflettuto in questa settimana per prepararmi a questo incontro, e ho riflettuto su questo Vangelo e mi sono accorta, leggendolo e rileggendolo più volte, che il padrone non si comporta per necessità, diciamo così. Infatti aveva operai sufficienti, ma lo fa per un altro motivo. C'è scritto nel Vangelo che li vide disoccupati, quindi agisce per pura bontà, come è stato già sottolineato, e gli altri non lo capiscono. Mi sono chiesta perché gli altri non lo capiscono, perché fanno fatica a capire, come ha detto prima Irene, perché mormorano. E mi è venuto in mente questo: mormorano perché si confrontano. E il confronto, se ci pensiamo bene, fa male a chiunque di noi. Cominciano a rovinarsi la giornata quando vedono, invece di essere contenti, quando vedono che anche a loro viene dato un soldo, eppure era pattuito. Non vanno più a casa felici per quello che hanno guadagnato giustamente, ma tristi perché gli altri, secondo loro, hanno avuto di più. E quindi è proprio il confronto con gli altri che toglie, che ci toglie quello che hai. Non vedi più, non gusti più, non vivi più quello che hai, perché i tuoi occhi non sono più su di te a vivere quello che stai vivendo, ma sugli altri. Quindi il confronto, io penso che distrugga ciascuno di noi, ci rovina la vita, ci fa odiare gli altri, ci fa invidiare gli altri. E perché lo facciamo? Perché fondamentalmente, io penso, non ci accettiamo fino in fondo. Perché non crediamo di valere fino in fondo, no? Ecco, questo è il punto: non sono tanto gli altri, ma siamo noi. Siamo noi che in qualche modo non ci andiamo bene e non sappiamo più gustare chi siamo, quello che abbiamo, vorremmo essere diversi come gli altri, vorremmo avere quello che in realtà non abbiamo e vorremmo essere quello che non siamo. E cerchiamo sempre di essere qualcos'altro, e gli altri rispecchiano un po' questo nostro desiderio. E questa è una grande illusione, ma è l'illusione di ciascuno di noi. Ci diciamo: se fossimo diversi, se non avessimo quel problema, se non fossimo così limitati, se non fossimo così piccoli, no, saremmo sicuramente più felici, se non avessimo questo carattere, se avessimo più soldi. E passiamo tutta la vita a fare proprio questo confronto con gli altri. E invece no, e invece la parabola di questo Vangelo ci insegna quello che abbiamo già detto, e cioè che Dio ci ama così come siamo. Tanto è vero che quella non è tanto una ricompensa, ma è un dono. La vita è un dono e quello che siamo è un dono così come siamo. Ecco, questa è la prima riflessione che ho fatto. La seconda, su cui mi sono soffermata, e mi sono chiesta come hanno vissuto fino a quel momento gli operai dell'ultima ora. Sono stati chiamati, che era ormai tardi, erano le 5 del pomeriggio. Fino ad allora come hanno vissuto? Io penso che abbiano vissuto male, perché un uomo senza lavoro non è soltanto un uomo senza soldi, non poteva mangiare, innanzitutto non poteva dare da mangiare alla sua famiglia, quindi un uomo senza dignità, inutile per sé e per la sua stessa famiglia, che non poteva sostenere i suoi figli, non poteva nutrirli, non poteva garantirgli la vita, che se ne sta ozioso senza lavoro e quindi non è felice e quindi si sente superfluo e quindi la sua vita perde di senso, non ha una direzione, non può essere utile a se stesso e agli altri. Ecco, io penso che gli operai dell'ultima ora fino a quel momento non erano stati felici, non avevano una direzione nella propria vita, non avevano un senso, non avevano capito che la loro vita aveva un senso, un significato. E un po' lo possiamo paragonare a chi nella propria vita non ha ancora incontrato veramente Dio. Invece gli operai della prima ora sono quelli che sì, faticano nella vigna, ma possono essere felici se accolgono questo dono di partecipare al lavoro di questa vigna, no? Che a cui il Signore li ha chiamati. La loro vita ha un senso profondo, anche se la vita è faticosa, ma è un dono. Allora c'è da chiedersi: ma gli operai della prima ora hanno accolto veramente questo dono? Si sono accorti il dono che gli veniva dato? E allora la domanda, ovviamente, possiamo farla ciascuno di noi. Noi cristiani abbiamo capito il dono che Dio ci ha fatto? Quanto siamo fortunati? Abbiamo capito che la nostra vita ha un significato profondissimo, che c'è un senso meraviglioso nella nostra vita? E allora perché invece ci confrontiamo con gli altri? Perché guardiamo gli altri? Perché non siamo contenti? Ecco, questo Vangelo ci pone delle domande importanti sulla nostra vita, ma soprattutto sul nostro cammino cristiano.
E riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa sesta domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, sempre dagli studi di Radio Missione Francescana. Solo per la tua grazia noi possiamo presentarci davanti a te, solo per i meriti del sangue di Cristo noi possiamo presentarci davanti a te. È il senso del brano musicale che abbiamo appena ascoltato. La parabola degli operai mandati a lavorare nella vigna in ore diverse del giorno ha creato sempre grosse difficoltà ai lettori del Vangelo, proprio perché noi ragioniamo secondo le nostre logiche di una giustizia piccola e non secondo la logica di Dio, che ha un ampio modo di vedere, di osservare dalla sua posizione, chiamiamolo così, la sua posizione che Dio al di fuori del tempo e dello spazio, non ha una posizione, ma ha un atteggiamento. Ecco, secondo le logiche di Dio, le cose stanno così. Però, umanamente, ci chiediamo, è accettabile il modo di fare del padrone che dà la stessa paga a chi ha lavorato un'ora e a chi ha lavorato un'intera giornata? Non viola il principio della giusta ricompensa? I sindacati oggi insorgerebbero in coro contro questa logica. La difficoltà dell'interpretazione di questo brano del Vangelo, di questa parabola, nasce da un equivoco, perché appunto Dio ragiona secondo Dio e non secondo gli uomini. E infatti noi consideriamo il problema della ricompensa in astratto e in generale, oppure in riferimento alla ricompensa eterna in cielo. Vista così, la cosa contraddirebbe in effetti il principio secondo cui Dio rende a ciascuno secondo le sue opere. Ma Gesù si riferisce qui a una situazione concreta, a un caso ben preciso. L'unico denaro che viene dato a tutti è il regno dei cieli, che Gesù ha portato sulla terra, e la possibilità di entrare a far parte della salvezza messianica. E di fatto la parabola di oggi comincia proprio così. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba. Quindi il Signore racconta questa parabola e la collega al regno dei cieli. Quindi non dobbiamo mai dimenticare la motivazione, il contesto entro il quale, e la finalità entro il quale Gesù dice e racconta questa parabola. Il problema, quindi, ancora una volta, è quello della posizione di ebrei e pagani o di giusti e peccatori nei confronti della salvezza annunciata da Gesù. Anche se i pagani, peccatori, pubblicani, prostitute, solo davanti alla predicazione di Gesù si sono decisi per Dio, mentre prima erano lontani, cioè oziosi, non per questo occuperanno nel regno una posizione diversa e inferiore. Anch'essi siederanno alla stessa mensa e godranno della pienezza dei beni messianici. Anzi, poiché essi si mostrano più pronti ad accogliere il Vangelo che non i dottori della legge, i cosiddetti giusti, ecco che si realizza quello che Gesù dice a conclusione della parabola. Gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Una volta conosciuto il regno, cioè una volta abbracciata la fede, allora sì che c'è posto per le diversificazioni. Non è più identica la sorte di chi serve Dio per tutta la vita, facendo fruttare al massimo i suoi talenti, rispetto a chi dà a Dio solo i rimasugli della vita. Ecco, la parabola vuole illustrare questa gratuità del dono, questa proposta universale, questa possibilità concessa a tutti di entrare nel suo regno. Il regno di Dio è simile, e qui viene raccontata la parabola. Si tratta del regno di Dio.
Anch'io volevo sottolineare questa cosa, che appunto il Vangelo inizia con questo: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa. Quindi fa l'esempio del regno dei cieli, di quello che, dalla pienezza che ci attende, che noi possiamo cercare di vivere già su questa terra vivendo come ha vissuto Gesù o facendo quello che ci invita a fare questo Vangelo, cioè avere questo amore, questa gratuità, questa passione per l'uomo. In fondo in questo Vangelo si vede questa passione di Dio che continuamente esce e vede questa gente che è lì senza far niente ed è preoccupato, vuole che si senta utile, che abbia un impegno, che faccia qualcosa, che viva bene la sua giornata, la sua vita, quindi non vuole che la viva, che la sciupi. E quindi si preoccupa continuamente ad ore diverse di andare e di cercare questa umanità che non sa cosa fare, che è lì un po' persa, che è lì... E questo è molto bello, no? Questa passione di Dio per l'uomo che si preoccupa continuamente di lui. Ed è una passione che deve riversarsi su di noi, una passione per i nostri fratelli, una passione per Dio prima di tutto, poi una passione per i fratelli, una passione per la vita, una passione per le cose che ci circondano, una passione per la natura, una passione perché il nostro mondo sia migliore, una passione quando pensiamo a tutte le persone che oggi non hanno un lavoro, per esempio, che oggi sono senza un lavoro, alcuni senza casa, alcuni fanno fatica a poter comprarsi da mangiare, cioè nel nostro paese anche, ma poi in tanti altri paesi del mondo ancora di più. Quindi la passione per l'uomo, la voglia che l'uomo possa essere riscattato dalle miserie, dalla povertà, dal peccato, dalla fame, da tutto, e che possa vivere una dignità del di essere figlio di Dio. Quindi deve animarci questa passione. E io quando leggevo questa lettura, che anche per me era un po' ostica, perché comunque pensavo a quelli che avevano sudato tutto il giorno, che erano stanchi morti, e a quelli che avevano lavorato un'ora, che stanchi morti di sicuro non erano. E quindi dicevo, ma com'è possibile che quelli che hanno lavorato tutto il giorno accettino questa condizione? È chiaro che si ribellano, che mormorano. E poi mi è venuto questo pensiero, ma se uno dei miei figli non facesse niente per un sacco di tempo e io fossi dispiaciutissima del fatto che stesse sciupando la sua vita e poi finalmente all'ultimo minuto si decidesse a fare qualcosa per l'amore che io porto verso di lui, sicuramente sarei solo felice che anche all'ultimo momento si decidesse a fare qualcosa, perché questo amore che ho per lui mi farebbe assolutamente, mi toglierebbe qualsiasi pensiero di giustizia. Cioè l'amore sarebbe superiore a tutto, e il vedere che questo mio figlio avesse iniziato ad impegnarsi, a vivere in pienezza, eccetera, toglierebbe da me qualsiasi pensiero su una giustizia, su qualcosa che di cui magari lui non sarebbe meritevole. Assolutamente no, perché la felicità e l'amore nel vederlo impegnato, nel vederlo fare qualcosa, annullerebbe tutto il resto. Ed è quello che capita a Dio. Dio ci ama così tanto che il resto viene annullato. Ma è quello che potrebbe capitare a noi se entrassimo in questo giro di amore, in questo cerchio di amore grande, di amore infinito, che noi riusciamo ad avere al massimo appunto per i nostri figli, per il nostro sposo, per la nostra sposa, per gli amici, ma che facciamo una gran fatica ad avere per gli altri. Ecco perché è importante stare legati al Signore Gesù, chiedergli questa grazia, di sentire questo amore che ci fa essere così gratuiti, così grandi, così capaci di donare come ha donato continuamente Lui.
Sì, Irene, penso che soltanto con l'aiuto del Signore possiamo entrare in questa logica. Anche gli apostoli che passavano così tanto tempo con Gesù hanno fatto molta fatica a entrare in questa logica. Questa parabola è prima di tutto per loro, no? Gesù parla loro. E perché parla loro? Perché cos'era successo prima di questa parabola? Pietro, che parla un po' a nome di tutti gli apostoli, dice a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque, no? In Matteo 19:27 dice questo. Ecco, allora che Gesù risponde con questa parabola, no? Pietro ragiona secondo la mentalità del tempo, ma in fondo ancora è ancora la nostra mentalità. Dio premia i giusti, castiga gli altri, no? Quelli che non sono giusti. E poi Pietro e gli apostoli rivendicano un trattamento particolare. Noi siamo con te, ti accompagniamo dappertutto, siamo i tuoi discepoli, quindi avremo di più ovviamente. Noi che facciamo questo per te siamo meglio degli altri. Ecco allora che invece Gesù ci aiuta a entrare in una logica completamente diversa. Innanzitutto ci sono vari modi di seguire il Signore, accompagnare, loro viene detto nel Vangelo che accompagnano Gesù, accompagnare non è seguire, gli apostoli accompagnano Gesù, stanno con lui, ma non lo seguivano ancora fino in fondo. Seguire vuol dire far entrare questo messaggio nella propria vita, nel proprio cuore, e chiedere a Dio continuamente che ci cambi il cuore, il nostro cuore di pietra in cuore di carne. E poi l'altra cosa importante che abbiamo già detto è che Dio veramente ama tutti, e capire che Dio non considera nessuno migliore di nessun altro, Dio non ci premia ma ci ama e basta, il suo amore è per ciascuno di noi. Questa parabola non è indirizzata soltanto ai discepoli, ma era indirizzata anche agli ebrei, che erano proprio perfettamente in questa logica, no? Di premio, ma soprattutto loro si sentivano il popolo eletto da sempre, quindi ovviamente si sentivano più in diritto degli altri, e Gesù ovviamente cambia tutto questo, no? Cambia questa logica e loro fanno fatica a capirla e ad accettarla, addirittura gli dice che i pubblicani e le prostitute vi passeranno nel regno di Dio, no? Davanti nel regno di Dio. Ecco, per loro era inaccettabile, perché queste persone erano proprio quelle che la religione rifiutava, quindi assurdo. Ecco, Gesù invece ci dice questo, cioè non fa differenza di persone, ci ama indistintamente. E allora c'è da chiedersi, quello che pensavano i sommi sacerdoti, in fondo a volte lo pensiamo noi, no? A me è capitato di sentire dire, mica, cioè, esisterà l'inferno, no? Mica avrò faticato per nulla. Non lo si dice soltanto per battuta, lo si dice a volte anche perché ci si crede, no? Ecco, non è mica giusto, e allora io perché ho faticato? E allora mi viene da dire, ma allora hai fatto tutto questo per passione, per amore, perché veramente ci credevi, o per dovere, o perché ti aspettavi un premio? Ecco, il Signore ci dice, non è questo il regno di Dio non è un premio, ma è semplicemente un dono. E poi in questo Vangelo si dice venuta la sera. Ecco, questa è una cosa molto profonda, perché Matteo 7 volte dice venuta la sera. Tutte le volte che viene sera avviene qualcosa di importante nel Vangelo di Matteo, e l'espressione adoperata per l'Eucaristia. Forse qui ci viene detto, e anche per la moltiplicazione dei pani, quindi qui ci viene detto qualcosa di importante, di molto importante sulla nostra vita di cristiani. Nell'Eucaristia Gesù accoglie tutti, tant'è che nell'ultima cena accoglie persino Giuda. Ecco, quindi ci sta dicendo che la nostra vita dovrebbe diventare Eucaristia, che è questo il regno di Dio, no? L'Eucaristia non è un incontro tra eletti, ma è un incontro per tutti, no? Giusti e ingiusti. È un incontro dove ognuno di noi si può sentire a casa. Non esistono buoni e cattivi. Tutti siamo accolti in questo abbraccio, e tutti da cristiani dovremmo accogliere gli altri in questo abbraccio di amore.
Stavo pensando che dobbiamo imparare a vivere da figli. Questo amore che il Signore ha per ciascuno di noi è un amore paterno, di un padre che ama infinitamente. Noi dobbiamo sentirci figli. È fatica a volte sentirsi figli. A volte sembra che per sentirsi figli dobbiamo guadagnarci qualcosa. Invece no, il figlio viene amato per quello che è, per quello che può fare. È questo amore poi che sente su di lui che lo fa vivere, che gli dà la forza anche di andare oltre. Quindi sentiamoci figli, figli amati. Così possiamo anche amare gli altri, possiamo dare agli altri quello di cui hanno bisogno, possiamo preoccuparci di loro, dei loro bisogni, delle loro necessità. Perché tutti siamo preziosi davanti agli occhi di Dio, nessuno è inutile. E proprio per questo, perché nessuno è inutile, tutti siamo preziosi davanti a Dio, volevo leggervi questo pensiero, questa piccola storiella di un film di Fellini, La strada, un film famoso, dove c'è un suo personaggio, Zampanò, un giostraio, che dice a una donna sconsolata e prosciugata, Gelsomina, dice: «Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio. Quale? Questo? Uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa. Anche questo sassetto. E a cosa serve? Serve, ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei? Chi? Il Padre Eterno, che sa tutto, quando nasci, quando muori. E chi può saperlo? No, non so a cosa serve questo sasso io, ma a qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto, anche le stelle. E ti assicuro che anche tu servi a qualcosa. mi è piaciuto leggerlo perché proprio fa vedere quanto siamo importanti, ciascuno, persino un sasso, agli occhi di Dio. E quindi vivendo in questo, sentendoci figli, sentendoci amati, sentendoci curati, guardati, aiutati, a nostra volta possiamo dare tutto questo, riversare tutto questo bene, tutta questa cura, tutta questa passione, come dicevamo prima, verso i nostri fratelli, perché il mondo sia migliore, perché chi ha meno possa avere il giusto e perché chi ha bisogno possa essere aiutato, insomma, perché il mondo appunto sia migliore. Con questo augurio vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica. Ciao da Irene,
Angela
e Padre Gianni. Thank you.